Radio Emilia Romagna. Cinema.
Serate di cine e vino. Arditi abbinamenti enocinematografici proposti dal regista Jonathan Nossiter.
Into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked and you say, "Who is that man?"
Gli abbinamenti tra cinema e vino sono sempre fortunati e in occasione delle diverse rassegne organizzate creando l'incontro tra pellicola e bicchiere, non è mai perfettamente chiaro se sia più il vino ad avvicinare nuovo pubblico al cinema oppure la scelta dei film ad arricchire la classica bevuta serale tra amici. Il risultato comunque conferma le scelte degli organizzatori, spingendoli verso esplorazioni sempre più ardite e in territori complessi. Proprio come nel caso di questa rassegna di Cinevino, organizzata a Bologna dalla Cineteca e dal cine sommelier brasiliano Jonathan Nossiter.
You ask, is this where it is? And somebody points to you and says, yeah, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone?
Si svolge a Bologna nel, tra gennaio e febbraio un'altra rassegna dedicata al connubio tra cinema e vino, e ne abbiamo già parlato in altra occasione di questi abbinamenti così, che ambiscono a unire il piacere intellettuale al piacere del gusto e anche al fatto di stare insieme, no? In un'occasione di intrattenimento multisensoriale. Questa rassegna ha una particolarità però, perché è curata da un regista sommelier che andremo a conoscere tra poco, un cine sommelier, e la scelta poi di film e di vini da abbinare ha un filo conduttore un po' particolare che adesso ci faremo spiegare, che diciamo va un po' più in profondità rispetto ad altre rassegne che sono già state fatte, perché appunto mette in comunicazione film particolari, molto molto particolari, con vini altrettanto particolari. Partiamo dal creatore, dall'ideatore di questa rassegna, organizzata poi in collaborazione con la Cineteca di Bologna e con Slow Food. Jonathan Nossiter, facciamo spiegare a te chi è Jonathan Nossiter.
Io sarei l'ultima persona a poter dare una risposta, cioè meglio mostrarlo il disegno che mi ha fatto la mia figlia di 6 anni, che mi ha dato a pranzo oggi, cioè, ha fatto una rappresentazione di un mezzo pazzo piuttosto felice, e con la faccia un po' verde, un po' rosso, con degli occhi viola, perché lei come io tifiamo purtroppo per la Fiorentina, dunque cioè più di questo non saprei dire. Sono romano di adozione recente, però devo dire, venendo questi weekend a Bologna per curare un po' delle serate cinevino, mi sento anche abbastanza bolognese, direi. Il piacere di scambiare sul vino, sul cinema, che sia al ristorante o alla cineteca o qui all'università dove stiamo facendo questa intervista, mi rendo conto di una cultura profonda in questa città e un amore per la cultura non come una cosa pretenziosa, pesante, ma come un piacere vivo, come bere un vino o mangiare. Questo mi fa un piacere enorme.
Infatti tu cerchi di andare abbastanza a fondo delle cose. Gli abbinamenti che hai, che hai creato in questa rassegna, poi guardiamo che titoli sono, però cioè, tu porti l'attore protagonista del tuo film che è anche produttore di vino, porti la cantina che hai scoperto che lavora un approccio alla produzione che hai paragonato a quei commenti che facevano a Pasolini o a Cassavetes agli esordi della loro attività, cioè dicendo questi tuoi film non sono belli, puzzano, non sai fare il tuo lavoro. Stessa cosa viene detta a questi piccoli produttori del mondo biodinamico che, insomma, che riscontrano un sacco di sospetto anche nel mercato. Quindi tu vuoi andare a fondo delle cose, no? È una tua ricerca, un tuo percorso personale, si vede anche nei film questo tipo di approccio. E hai girato un po' il mondo, quindi il tuo punto di vista è particolare perché è globale, no? Quindi quando tu fai il sommelier, assaggi i vini in giro per il mondo, che cosa, qual è il collegamento stretto con il cinema, no? In questo lavoro che fai
col vino, tra sì, vino e cinema, sì. Per me, cioè, io sono sicuro di aver imparato molto di più sul mestiere di regista di cinema accompagnando, ascoltando viticoltori veri, i veri artigiani che fanno un vino come un'espressione di un territorio con una ricerca di un'etica ambientale ma anche un'etica del mercato. E che hanno una visione della costruzione, costruzione non è la parola, dell'accompagnamento in vita di un vino, dalle vigne, tramite l'uva, la fermentazione fino all'imbottigliamento, che è un'osservazione della natura possibile dentro il suolo, dentro la vigna, di essere molto attento a quello che è considerato anche un difetto, un problema, e trovare un modo di lasciarlo vivere con un'esperienza positiva. E questo, direi, è lo specchio di quello che mi interessa nel cinema. Ho fatto un film, un documentario con il grande regista americano Arthur Penn, che ha fatto Bonnie and Clyde e Little Big Man, è uno dei più grandi registi della storia del cinema. E ho fatto un film di un giorno con lui sul mestiere di regista. E non riusciva, lui era quell'epoca già, cioè era sempre molto furbo e non voleva troppo rivelare i suoi segreti, soprattutto un giovane un po' ridicolo.
E tu eri il regista, quello che faceva le riprese, lui era l'attore che raccontava, che spiegava.
Sì, ma sì. L'idea infatti era una serie italiana per Telepiù di registi su registi, sì. Di abbinare un giovane regista, un giovane regista con uno grande, per cercare di togliere qualcosa di diverso, non il solito intervista. Cercavo durante tutto il giorno di togliere qualcosa di Arthur Penn, ma ogni volta che io pensavo di essere un po' furbo, lui già l'aveva anticipato e ha trovato un modo di bloccarmi. Era un gioco, per me abbastanza frustrante, perché mi rendevo conto che lui era fuori classe. Invece alla fine della giornata, forse perché lui era stanco, eravamo nell'Actor Studio e lui era uno dei fondatori dell'Actor Studio, cioè il posto famoso a New York che ha prodotto Steve McQueen, Marlon Brando, tra i più grandi attori della storia del cinema americano, Dustin Hoffman. E cercavo di far capire, ho detto: ma Arthur, quando lei arriva la mattina sul set, eravamo sul palcoscenico del teatro, dell'Actor Studio, ho detto: qual è la prima cosa che lei fa? Cioè, facevo tutta una serie di domande molto sceme e lui mi guardava pazientemente, con pazienza, ma anche un po' stanco. E a un certo momento la mia sciarpa è caduta, un po' di pintura che era accanto. E ho detto: ah, mannaggia. E lui mi ha guardato: ecco, Jonathan, è questo cinema. E aspettare che qualcuno c'è una reazione non previsto, e io cerco di filmare quello. E poi io ho imparato dal mio maestro, che era Elia Kazan, che ha fatto On the Waterfront, e Kazan ha detto a me, mi diceva Arthur Penn, che il cinema non è altro che approfittare dei svantaggi, cioè ritrovarsi con un grossissimo problema e trovare un modo di trasformarlo in un atto vitale. E questa è anche la definizione di un viticoltore. E lui cerca di reagire, cioè un vero viticoltore, lui che ha l'ascolto della natura, perché quello che è bello quando si beve un vino, anche se si vive in città, che si riceve un pezzo della campagna, di un posto preciso. Certo. E per questo, anche lo stesso con un film, ci vuole sentire qualcosa che sia di Dustin Hoffman o un attore sconosciuto, un non attore. Ci abbiamo voglia di vedere allo schermo un momento particolare, non ripetibile. E per questo un regista come un viticoltore deve essere molto attento e cercare di provocare, ma non di modo di malafede e non di modo grosso, ma con un minimo di vero desiderio di far aprire l'altro.
Quindi un rispetto dei tempi naturali, no? Del tempo, della natura, ed è quello che hai cercato di utilizzare anche tu nel tuo film, quello, la coproduzione franco-brasiliana che hai girato a Rio de Janeiro, dove hai portato gli attori per un sacco di tempo, cioè contro ogni logica economica, no? E come sei riuscito a convincerli? E poi quel film è importante anche perché è un modello produttivo e distributivo un po' diverso da quelli classici. Volevo un po' fare il punto su questa produzione.
Abbiamo cercato con il mio ultimo film, Rio Sex Comedy si chiama, di trovare un altro modo di produrre il film, non per motivi economici, ma per motivi di libertà, come libertà culturale e libertà personale. Dunque ci siamo detti, vogliamo fare un film ambizioso a Rio de Janeiro, dove abitavo per 6 anni, dove possiamo interagire con la città, ma dove avremo il tempo, magari in un documentario, facendo una finzione. E dunque, con Charlotte Rampling, Jan Jacob, Bill Pullman e Jean-Marc Coulot, che è viticoltore e attore, e molti altri, siamo messi d'accordo di fare una vera cooperativa. Siamo tutti coproprietari del film, siamo stati tutti pagati lo stesso salario, un po' miserabile, ma eravamo insieme. Questo ci permetteva una libertà di filmare per 5 mesi. E ci dava una libertà che è quasi impossibile da trovare, anche, cioè, soprattutto per una produzione che c'è un rapporto inverso tra soldi e libertà quando si fa cinema. Più soldi, meno libertà, è molto semplice. Invece se c'è un'ambizione di fare un film con molti personaggi, con degli attori di una certa qualità, diventa molto difficile. Dunque questo era un modo nostro di reagire anche davanti a una realtà del cinema, che il mondo del cinema di autore, di cinema come atto culturale, è crollato. Dunque i vecchi modelli di finanziamento, di produzione, non possono più continuare. Dobbiamo noi tutti trovare modi diversi. Questo era modo nostro.
Ecco, è come accade con certi vini biodinamici che piacciono, però piace il gusto, piace a chi lo beve, ma poi hanno un po' di difficoltà a essere distribuiti, venduti, acquistati. Questo film, Rio Sex Comedy, che a me personalmente è piaciuto e anche al pubblico della serata ha dimostrato di gradire, hai un riscontro economico? Sta avendo un suo, diciamo, tour di distribuzione?
È complicato, cioè senz'altro dai 5 lungometraggi che ho fatto quello più difficile, ma credo che anche, cioè, forse perché non è un buon film, ma credo anche veramente sono i tempi, e i tempi sono difficilissimi per qualsiasi film indipendente, veramente indipendente. Il film è uscito in una 10 paesi, che purtroppo per me è molto meno del mio solito. Mondovino, anche Signs and Wonders, Sunday sono stati distribuiti in 40-50 di paesi. Dunque sicuramente può essere un'espressione di mancanza di qualità del film. Credo che anche è uno specchio della difficoltà di distribuzione per qualsiasi atto diverso nel cinema, che è il contrario di quello che sta succedendo nel mondo del vino, dove dall'Australia fino all'Africa del Sud, dal Brasile fino agli Stati Uniti, ci sono oggi dei canali di distribuzione per vini naturali, vini biodinamici, vini biologici impegnati, vini di piccoli artigiani che stanno cercando loro di esprimere il loro territorio con un'individualità assoluta.
Lavorando insieme però, è il paragone con la troupe cinematografica, è un'opera collettiva anche riuscire a piazzare dei vini di un determinato territorio?
No, non necessariamente, ci sono alcune associazioni che sono molto utili, soprattutto cioè quelli in Italia per la distribuzione in Italia, all'estero non è così importante che sono riuniti, ma il fatto che si sono riuniti gli ha dato un po' di spazio per sopravvivere. E questo sicuramente, e i viticoltori che sono stati invitati per questa rassegna, Gian Piero Beia di Montefalco, Angelino Maule del Veneto, di Gambellara, Elena Pantaleone dei Colli Piacentini, sono tutti viticoltori che hanno una visione molto molto particolare, molto impegnato di che cosa vuol dire esprimere un territorio, e hanno riuscito, nonostante il pregiudizio molto forte contro un vino libero, perché è difficile se siamo tutti abituati a bere vini industriali, anche dei vini artigianali, però fatti nello specchio del vino industriale, come il cinema spesso indipendente era solo una versione del cinema hollywoodiano fatto con meno mezzi. E siamo tutti condizionati a pensare che un buon vino è quello, che è alcolico, che è molto estratto, che c'è legno nuovo.
Molto standard, che è sempre uguale a se stesso. Che non...
E che c'è una potenza apparente, ma che infatti ci lascia con sensazione un po' vuoto. Ma siamo tutti tossicodipendenti, in un certo senso, di questi tipi di film, di effetti speciali, di emozioni forti, di persone piangendo, di una manipolazione hollywoodiana oppure di un vino industrialmente manipolato. Dunque, quando arriva un atto di libertà come quei vini naturali, noi ci abbiamo paura, noi tutti, perché è un altro discorso e dice che il vino anche è da te, da sentirlo nel tuo modo, non ti sto imponendo come tu devi riceverlo. Che un vino standardizzato, come un film standardizzato, va a obbligarti. Dunque sono atti veramente che squilibrano chi non c'ha il gusto della libertà.
Li hai chiamati atti politici, no?
Ma lo sono, sono atti profondamente politici, nel senso che, non nel senso ideologico, ma nel senso etico, certo. E nel senso umanista, perché un atto di umanismo, di umanesimo oggi, un atto
di libero arbitrio,
è anche un vero, non un discorso vuoto sull'ecocompatibilità, cioè tutte queste parole per nascondere il fatto che non c'è un rispetto dell'ambiente, ma quando c'è un vero rispetto dell'ambiente, che è il caso di tutti questi viticoltori coinvolti nella società del Cinevino, bisogna dire che loro stanno reagendo di modo molto concreto davanti a un problema politico che è la sopravvivenza e la salute della pianeta, di modo molto radicale e molto impegnato, e stanno anche facendo dei vini che hanno dei sapori meravigliosi, ma che ci fanno bene, che sono salubri.
Adesso ci aspettano 9 serate ancora con film e con viticoltori, vinicoltori che tu hai selezionato. Ti posso chiedere di fare un veloce riassunto di questi dei titoli e del perché hai scelto quello specifico viticoltore?
Sì, con piacere. Dunque, il venerdì 20 gennaio c'è La più bella serata della mia vita di Ettore Scola, un capolavoro assoluto, uno per me dei più grandi film della storia del cinema, molto poco conosciuto, è molto difficile da vedere. Ci avremo la presenza di Scola stesso, che è l'ultimo gigante del cinema, al mio parere, vivo, cioè uno del livello di Fellini, Pasolini, Fassbinder, eccetera. È dunque un privilegio enorme, e questo abbinato con i vini di Montefalco di Gian Piero Beia, presidente di una dei 3 associazioni di vini naturali. Domani, il sabato, c'è un altro capolavoro sconosciuto di Fassbinder. Voglio solo che voi mi amiate, che già in 75 ci ha fatto una proposta radicale sul fallimento assoluto umano del capitalismo, che veramente è stato un atto profetico. Stiamo vivendolo. Fassbinder come Pasolini intuivano loro veramente il percorso tragico della nostra società. Sono dei film radicali dell'epoca che rimangono radicali oggi. Dunque ci avremo un presidente di un'altra associazione di vini naturali, Angelino Maule, che fa uno splendido bianco e rosso, ma il bianco è il vero suave, che si chiama Pico Sassaia. Lui fa due vini diversi di bianco che sono delle espressioni di territorio profondi. Domenica 22 ci avremo un gran film del cinema portoghese, La Commedia di Dio di João César Monteiro, con uno degli unici produttori di vino biodinamico in Portogallo, Vasco Croft, che fa un rosso spumante che è veramente il cugino dell'Ambrusco. E infatti quando sono andato a vedere l'azienda quest'estate ho portato un grandissimo Lambrusco di Camillo Donati, dei Colli di Parma, e quando Vasco Croft l'ha assaggiato ha detto: ma questo è il mio fratello. E dunque infatti Camillo Donati verrà il sabato dopo con Gian Vittorio Baldi, grandissimo cineasta, uomo radicale anarchico che rimane un uomo di un'indipendenza assoluta fino ad oggi. C'ho un'ammirazione infinita per tutte e due, infatti. E ci avremo anche I Dimenticati, gran film hollywoodiano degli anni 40, quando Hollywood era capace di fare un film molto divertente, perché la maggioranza di questi film sono delle commedie. Sono delle commedie però che mordono, cioè dunque c'è il piacere di ridere, e come diceva Monicelli, un atto di libertà, solo il fatto di ridere, ma c'è un impegno politico molto profondo, senza essere paloso, che mi sembra quello che il cinema dovrebbe fare, e anche assolutamente quello che fa il vino. E un altro produttore dei Colli Piacentini, Alberto Carati, che è tra i più radicali del movimento dei vini naturali, che c'è un spumante che rimane 270 giorni sulle bucce, che produce uno spumante quasi arancia, però è vivissimo, è un'esperienza di degustazione che non rassomiglia a niente. Dunque, per chi ha paura di esperienze nuove, non venire. Invece, per chi veramente ha il palato aperto
e riesce a sviluppare una gradazione corretta come vino?
Sì, sì, no, non c'è problema di gradazione. È solo un altro modo di pensare un vino. Dopo c'è un capolavoro del cinema giapponese che non è mai stato visto in Italia, di il Mario Monicelli giapponese, che si chiamava Huso Itami. Anche Itami, come Monicelli, è morto cadendo di un balcone a un'età avanzata, però nel caso di Itami dicono che era un suicidio, però c'è un gran probabilità o possibilità almeno
che lui
è stato ucciso dalla mafia giapponese, perché tutte le sue commedie che mordevano ci avevano come bersaglio la Yakuza, che è la mafia giapponese, è già stato coltellato ai 50 anni da loro come minaccia. Dunque è un film molto interessante, molto buffo, e una visione della società giapponese unica. E questo abbinato con i vini splendidi di Elena Pantaleoni di La Stoppa. Poi viene un altro grande del cinema ancora vivo, Nelson Pereira dos Santos, che insieme con Glauber Rocha ha fondato il Cinema Novo brasiliano, cioè il movimento dell'avanguardia brasiliano degli anni 60-70. E vedremo il suo capolavoro, Com'era gostoso il mio francese, che è un film meraviglioso sul cannibalismo, è un film di un grandissima libertà, abbinato con un moscato di Ezio Cerutti. Per l'ultimo weekend abbiamo il venerdì ci abbiamo questo è di Elena Pantaleoni, il film giapponese. Il sabato dopo non è una commedia, è un documentario, per me il più grande documentario della storia del cinema, Hotel Terminus di Marcelo Fulz. È un film che dura 4 ore, però sembra che fa 5 minuti, perché la storia della ricerca del macellaio di Lione, Klaus Barbie, il nazista conosciutissimo, e infatti è uno sguardo su tutta la postguerra, il dopoguerra in Europa, in America Latina, negli Stati Uniti.
Da bere tutto d'un fiato, come non si farebbe con il vino normalmente.
Infatti faremo un'intermissione, forse sarà abbinato con i vini di Dario Princi, friuliano, che fa dei vini addirittura pasoliniani. Dunque sarà un incontro molto interessante, e finalmente chiudiamo
con serata Monty Python.
Con Monty Python, con Brandi Nazareth, che è tra i film più radicali, irreverenziali mai fatti, insieme con i vini di Stefano Bellotti di Cascina degli Ulivi, un gran piemontese, e uno dei primi in Italia, forse il primo a fare biodinamico.
Ma secondo te è vero che questa è una rassegna organizzata nell'ambito della Cineteca, quindi siamo in un luogo sacro del cinema internazionale, però in queste rassegne, no, quando c'è il cinema abbinato al vino, secondo te è più facile che sia il vino che porta la gente al cinema o è più facile che sia il cinema che ti educa a bere il vino?
Ovviamente il mio desiderio è che uno porta all'altro e che uno... che mettendo questi viticoltori e il loro vino dentro il cinema, durante le proiezioni, che si beve vino invece di Coca-Cola o popcorn, già è un piacere adulto, diciamo, sì. Ma per capire con piacere, non di modo didattico, che il vino è un atto culturale a livello di un atto di cinema, e anche forse per ricordarci che il cinema può essere un atto culturale importante, ma anche un piacere, che le due cose non si escludono. E spero che ci sia uno scambio libero e vigoroso tra vino e cinema, dove stanno bene insieme e non è l'uno che porta, cioè tutti e due si portano a uno sguardo diverso.
È il filo conduttore è la generosità, cioè quella dei vinicoltori che lavorano, che si dedicano al territorio, quello del vino che viene fuori, che è sempre generoso perché racconta questa fatica, la storia, la tradizione. È generoso il nostro ospite, il nostro regista, perché ha parlato di se stesso, ha parlato del suo lavoro, quindi forse siamo riusciti in quell'obiettivo che aveva lui con Arthur Penn, no? Di provare a conoscere meglio la persona. Lo ringraziamo e l'invito è per tutti a partecipare alle serate di Cinema e Vino alla Cineteca. Grazie Jonathan.
Grazie a lei, è stato un piacere.
Because something is happening here and you don't know what it is. Now, do you, Mr. Jones? Well, you walk into the room like a camel and then you frown. Put your eyes in your pocket. Your nose on the ground. There ought to be a law against you coming around. You should be made to wear earphones. Because something is happening here and you don't know what it is.